Avevo 6 anni quando implorai i miei genitori di iscrivermi a ginnastica artistica. Io però ero un maschio e per mio padre avrebbe significato allevare un figlio potenzialmente omosessuale. Vallo a spiegare all'epoca che lo sport non avrebbe intaccato la mia virilità, ma soltanto realizzato un sogno. Per fortuna però, nonostante fossero gli anni 60, mia madre era molto emancipata e scevra di pregiudizi. Così di nascosto mi permetteva di partecipare agli allenamenti gestiti dalla maestra Elena. Mi impegnavo sempre al massimo, con la tristezza nel cuore di non poter partecipare alle gare, nonostante dicessero tutti che il mio talento fosse assai raro. Molti anni dopo, alle superiori, mio padre scoprì il mio segreto e mi vietò categoricamente di frequentare ancora quella palestra, altrimenti mi avrebbe cacciato di casa. A nulla servirono le rimostranze della mamma, assieme ai miei pianti disperati e alle accuse di essere un genitore ingiusto. In fondo avevo un rendimento eccellente a scuola. Nel fine settimana lavoravo come cameriere in un bistrò per non pesare sulla mia famiglia e non mi ero mai preso neppure una sbronza. Ma con l'autorevolezza di papà non aveva mai scherzato nessuno, quindi abbandonai il mio sogno di diventare un atleta di fama. Dopo il diploma al liceo scientifico, mi iscrissi alla facoltà di veterinaria. Facendo volontariato presso il canile del paese da adolescente, avevo sviluppato un legame speciale con i cani e più in generale con qualsiasi tipo di animale. I miei amici, per scherzare, mi chiamavano San Francesco. Quell'anno l'inverno fu più rigido del solito. Nonostante le temperature glaciali, però, in paese arrivò il circo. Si trattava di una piccola compagnia dilettantistica che portava con sé solo 3 cavalli. Nessuna tigre, leone, elefante. All'epoca era ancora abbastanza inusuale sentir parlare di circhi senza animali esotici, poiché nell'immaginario collettivo il vero spettacolo circense prevedeva la presenza del domatore di leoni, delle tigre che saltavano nel cerchio infuocato, degli elefanti che restavano in equilibrio su un pallone da calcio. Ma questi ragazzi giuravano di riuscire a impressionare il pubblico senza nulla di tutto ciò. Così decisi di acquistare un biglietto in prima fila e di assistere alla serata inaugurale dello show. Rimasi letteralmente senza parole. Acrobati, mangiafuoco, equilibristi, giocolieri e clown tennero la platea col fiato sospeso per circa 2 ore, interrotte solo da fragorosi applausi. Non avevo mai visto, né potuto immaginare, uno spettacolo più bello di questo. La mattina seguente tornai al circo, portando carote e mele per i cavalli. Spiegai alla bellissima Sofia che studiavo per diventare veterinario e mi sarei volentieri preso cura degli animali a titolo completamente gratuito, per la durata della loro permanenza. La verità, però, è che la sua esibizione aveva riaperto una vecchia ferita e che fantasticavo su come sarebbe stato prendere parte ai suoi allenamenti. Nel giro di pochi giorni diventammo particolarmente complici e allora le raccontai del mio sogno di bambino. Fu allora che, senza aggiungere una sola parola, mi invitò ad accompagnarla in un numero speciale che stava preparando per stupire il pubblico in occasione dello spettacolo conclusivo. Ci restavano ancora 2 settimane e l'emozione fu così forte che utilizzai ogni minuto del mio tempo libero per correre ad allenarmi con lei. Non ero preparato all'idea di poter lavorare in un circo, men che meno a quella di innamorarmi. Quella notte restammo a provare fino a tardi, quando ormai esausti e affamati, Sophie mi invitò a raggiungerla nella sua roulotte per mangiucchiare qualcosa. I fornelli però non furono mai accesi, perché l'unica fiamma fumante fu quella della passione. Le sue labbra sfiorarono le mie in un bacio timido, che divenne presto un abbraccio ardente. Le nostre mani esplorarono le rispettive schiene, sentendo ogni muscolo, ogni curva. Facemmo l'amore per quasi 2 ore, avvinghiati l'uno nell'altra, con un'energia tutta nuova che di sicuro avrebbe regalato al nostro numero quel tocco di magia in più. Ero completamente pazzo di lei, ma il mio pragmatismo e il rispetto che nutrivo verso la mia famiglia non mi avevano mai abbandonati. Quindi le chiesi di realizzare per me una maschera di stoffa che mi permettesse di presentarmi al pubblico come il cavaliere mascherato. L'idea che mio padre leggesse della mia partecipazione sui giornali locali o peggio che ascoltasse le voci di paese al bar mi tormentava. Non avrebbe capito, ne ero certo. E stavolta sì, che mi avrebbe cacciato di casa. Sofia mi disse che la mia vera casa era al suo fianco per realizzare insieme quello che avevo sempre sognato. Effettivamente non mi sentivo così felice come da quando avevo iniziato a seguire le sue lezioni. Allora presi una decisione folle che avrebbe cambiato completamente la mia vita, per sempre. Ne parlai solo con la mamma. Non avrei mai potuto mentire all'unica persona che mi aveva sempre sostenuto e incoraggiato, amandomi di un amore che a parole non si può descrivere né quantificare. Nei suoi occhi lessi una tristezza immensa, all'idea di doversi separare dalla sua ragione di vita, ma nonostante tutto mi appoggiò, anche quella volta. Scrissi una lettera a mio padre e la pregai di consegnargliela il giorno successivo allo spettacolo finale. Entrai in scena con la mia maschera, scatenando la curiosità dei presenti. Per giorni in paese non si parlò d'altro che dell'identità del cavaliere misterioso annunciato sui manifesti e nelle piazze. Il tendone non aveva più un posto libero. Alcuni rimasero persino in piedi pur di non rinunciare all'evento. Io e Sophie volteggiammo nell'aria come due uccelli innamorati, sfiorandoci appena per tutta la durata del numero, fino a culminare con un lungo abbraccio in caduta libera, a strapiombo, al centro del palco. Le nostre teste si fermarono ad appena 20 centimetri dal suolo, lasciando tutti col fiato sospeso. Solo dopo alcuni minuti il pubblico riuscì ad applaudire così forte da far vibrare le tende e le sedute. Qualcuno gridò «Togliti la maschera!» e immediatamente partì un coro con lo stesso invito. Ma io non ero ancora pronto a rivelare la mia nuova identità, quindi mi limitai a fare un inchino, a ringraziare tutti con il cenno della mano e a sparire dalla scena. La mattina seguente la roulotte di Sophie ebbe un ospite in più e tutti insieme partimmo alla volta di una nuova avventura. Nella lettera per mio padre scrissi soltanto «Sono io, il cavaliere mascherato. Perdonami, ma è la mia natura. Addio». Con mio enorme stupore, lui riuscì a mettersi in contatto con me e a chiedermi scusa per non avermi permesso di realizzare il mio desiderio più grande, alla luce del sole. Quella telefonata fu la più bella della mia vita. Da allora sono tornato a casa ogni volta che le pause della tournée me lo hanno consentito. Sofia è lì, sempre al mio fianco, durante ogni trasferta, e adora raccontare ai miei genitori della mia abilità e dell'enorme impatto che ho sul pubblico. Quando è rimasta incinta di Martina, abbiamo continuato a esibirci insieme fino all'ottavo mese di gravidanza, riducendo al minimo i rischi per loro due. Ringrazio Dio per aver avuto il coraggio di dare una svolta alla mia vita, affidandomi completamente a lei. Non avrei mai conosciuto la vera felicità, altrimenti. E non avrei scoperto nemmeno che mio padre ha un cuore immenso, nascosto dietro una corazza di pietra. Nessuno dovrebbe mai smettere di inseguire i propri sogni, per quanto la realtà sia spesso ardua e cupa. Se ce l'ho fatta io, può vincere chiunque, o no?